Ave Maria, ben ritrovati cari amici radioascoltatori in questa nuova puntata dei Santi e Giovani. Ecco, questa puntata saranno con noi, come sempre, Padre Giampiero Maria, Maria ed Emanuele. Benvenuti e ben ritrovati. Ecco, questa puntata volgeremo lo sguardo a una luminosa figura del Carmelo. Una vergine sapiente, un'anima ardente di carità e di silenzio, Santa Elisabetta della Trinità. Figlia della Francia cristiana, nasce nel 1880, appunto col nome di Elisabetta. Ella fu attratta sin dall'adolescenza dal mistero ineffabile della Santissima Trinità, che divenne il centro della sua vita interiore. Nel silenzio del Carmelo di Digione, ella apprese quella scienza dei santi che non si insegna nei libri, ma si riceve in ginocchio. L'abitare in Dio e lasciarsi abitare da Lui. Il suo messaggio, tanto semplice quanto abissale, potrebbe riassumersi in queste parole: essere lode di gloria della Santissima Trinità. Non un'attività esteriore straordinaria, non opere clamorose, ma un'anima tutta raccolta, trasformata dalla grazia, divenuta dimora del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E allora, con animo devoto, andremo proprio a raccontare la sua biografia, la sua vita, e poi meditare anche sulla sua dottrina spirituale, sui suoi scritti. E il suo ardore e la sua offerta nella sofferenza. E sottolineando anche una cosa, perché quando noi pensiamo ai santi del Carmelo, il nostro cuore corre spontaneamente a Santa Teresa di Gesù, cioè la riformatrice ardente, a San Giovanni della Croce, dottore della notte oscura dell'anima. Ma Santa Elisabetta si inserisce in questa grande tradizione con una nota tutta sua, cioè il mistero trinitario vissuto come presenza costante e operante nell'anima. Ella scriveva: Ho trovato il mio cielo sulla terra, poiché il cielo è Dio e Dio è nella mia anima. E questa certezza, fondata sulla grazia battesimale, non fu per lei un'immaginazione, e non deve essere una immaginazione, ma una realtà viva, concreta e vissuta. E nel solco della dottrina di San Paolo, che dice: Non sapete che siamo tempio di Dio? Ecco. E quindi ella comprese che l'anima in stato di grazia è appunto la vera dimora della Santissima Trinità. E fu una vita anche, diciamo, di sofferenza. Soprattutto l'ultima parte della sua vita. Quindi, cari amici radioascoltatori, per comprendere meglio anche poi la riflessione che faremo nella seconda parte di questa puntata, dobbiamo un attimo prima conoscere la vita di questa santa. E a raccontarci la sua biografia è Maria, alla quale do subito la parola.
Ave Maria, cari ascoltatori, parleremo adesso di Santa Elisabetta della Trinità, una santa mistica che nacque il 18 di luglio del 1880 nel campo militare di Avord, nei pressi di Bourges, che è in Francia, e fu battezzata il 22 di luglio nella cappella del campo. I suoi genitori erano dei cristiani convinti e dopo 18 mesi la famiglia si stabilì a Digione, dove nascerà l'altra figlia, Margherita. Elisabetta aveva solamente 7 anni quando il papà morì improvvisamente tra le sue braccia e la madre, donna energica e di spiccata sensibilità, supplirà all'educazione delle figlie. Era una bambina intelligente, affettuosa, socievole e anche vivace, ma anche collerica. E presto Dio entrò nella sua vita come la grande realtà che la affascinava e la seduceva. Più tardi affermò che fin dall'età di 8 anni il suo amore per Dio e per la preghiera erano tali che non poteva concepire il suo futuro se non consacrandosi interamente a Lui. risoluzione che rinnovò a 10 anni in occasione della prima comunione e sigillò definitivamente a 14 anni con il voto perpetuo di verginità, questo nel 1894. Giovanissima, Elisabetta fu iscritta al Conservatorio Musicale di Dijon, dove manifestò subito un eccezionale talento pianistico. Il suo musicista preferito fu e restò per sempre Chopin. E nonostante il primo premio di pianoforte ottenuto al conservatorio, desiderava vivere quanto prima la sua consacrazione religiosa nel Carmelo Teresiano. E l'opposizione inamovibile della mamma, che la beata amava teneramente, sarà per Elisabetta una vera grazia per anche il consolidamento della sua esperienza spirituale. Infatti, fino alla maggiore età di 21 anni, vivrà il suo ideale contemplativo da giovane laica, impegnata socialmente e che amava viaggiare soprattutto per l'intera Francia. Da pianista, ma anche da giovane richiesta in matrimonio e molto attenta ai bisogni del prossimo, sarà anche apostola attiva della sua parrocchia a Dijon. Dai 17 anni Elisabetta manifestò un'adesione incondizionata alla volontà concreta di Dio e, fino appunto all'entrata al Carmelo, ricercò una unione continua con Gesù, presente nella cella del suo cuore, il cielo della sua anima. Mistica della presenza trinitaria nell'anima, Elisabetta è un'autentica figlia dello spirito più genuino che anima il Carmelo. Scrisse nel suo diario: «Mi sembra di aver trovato il mio cielo sulla terra, perché il cielo è Dio e Dio è nella mia anima. Il giorno in cui ho capito questo, tutto si è illuminato in me e vorrei sussurrare questo segreto a coloro che amo». Il 2 agosto 1901, a 21 anni, fedele al suo proposito, Elisabetta entrò nel Carmelo di Dijon con il nome di Suora Elisabetta della Santissima Trinità. Ricevette l'abito monastico l'8 dicembre del 1901 ed emise la professione l'11 gennaio 1903. Religiosa profondamente fedele e felice, anche se purificata dalla sofferenza e molto amata dalle consorelle, Elisabetta visse con forza e perseveranza il suo ideale, che esprimerà un giorno nella preghiera: «O mio Dio, Trinità che adoro», la quale, subito dopo la sua morte, farà proprio il giro del mondo e sarà ampiamente citata nel Catechismo della Chiesa Cattolica. Colpita dalla malattia di Addison, allora incurabile e molto dolorosa, Elisabetta declinò lentamente. Dopo grandi sofferenze fisiche, morì il 9 novembre 1906, all'età di 26 anni. In soli 5 anni di vita al Carmelo, Elisabetta consumò il suo folgorante itinerario spirituale, testimoniato anche da scritti e lettere, e che fa di questa giovane carmelitana una straordinaria risposta della fede cristiana alla secolarizzazione e alle molte facce dell'ateismo contemporaneo. Elisabetta, infatti, volle vivere come lode di gloria alla Trinità presente nell'anima, trovando nel mistero dell'inabitazione divina il suo cielo sulla terra, la sua grazia e la sua missione ecclesiale. È singolare, nell'esperienza di Elisabetta della Trinità, che ella abbia saputo diffondere nella sua famiglia la radicalità della sua adesione a Cristo. Infatti, con un'esperienza molto particolare, con una sapienza pedagogica eccezionale, riuscirà a coinvolgere anche la sorella, che, sposata felicemente madre di 9 figli, camminerà anch'ella sulla scia spirituale di Elisabetta, trasmettendo proprio al marito e ai suoi figli lo stesso spirito della beata. In altre parole, non si potrà mai dire che quanto Elisabetta della Santissima Trinità ha vissuto riguardi solamente sacerdoti o religiosi. La sua stessa sorella e la famiglia testimoniano proprio il contrario. Dunque è proprio nel mondo, nella quotidianità segnata dagli alti e dai bassi della vita, nella semplicità della vita domestica, che anche la sorella realizzò ciò che sua sorella Elisabetta ha scoperto e vissuto dietro le grate del Carmelo. E in una lettera poi indirizzata ad un canonico, Elisabetta scrive con grande realismo: «In questo periodo siamo state tutte prese da una quantità di cose, poi ecco che ricominciano le riunioni. Mi sembra che nulla possa distrarre da lui, quando non si agisce che per lui, sempre alla sua santa presenza, sotto quello sguardo divino che penetra nel più intimo dell'anima. Anche in mezzo al mondo si può ascoltarlo, nel silenzio di un cuore che non vuole essere che suo». Ed ecco che il cuore di Elisabetta è sempre lo stesso, sia da prima dell'entrata al Carmelo che dopo, nel Carmelo. Ed inizia però nel Carmelo una infinita dilatazione. Lei dice: «La Trinità è qui», quando entra nella sua celletta. E lei in quel momento appartiene ad un'altra famiglia, al Carmelo, nella quale la Trinità Divina permette in comunione d'amore d'essere uno insieme nello spirito del padre Elia e della madre Teresa. E poi, dopo 8 giorni, l'ingresso nel monastero indica in un formulario quelli che sono i tratti della vita religiosa: vivere d'amore, in un martirio d'amore, per morire d'amore, in un abbandono totale d'amore alla volontà divina, farsi piccolissima, nascondersi nel più profondo dell'anima per trovarvi Dio. Quindi la prima regola è proprio questo, il silenzio, il libro, l'anima di Cristo, perché sveli tutti i segreti del Padre. E poi il suo santo prediletto, Giovanni, il discepolo che amava Gesù. E infine l'ascesi, rendersi pura per vedere il Signore, controllando la sua sensibilità, evitando ogni forma d'egoismo. E l'unica condizione, la preghiera, intesa come unione di chi non è con colui che è. Il Carmelo si presenta ad Elisabetta come l'ambiente ideale per attuare questa sua vocazione. E lei scrive proprio: nel silenzio e nella solitudine si vive qui sole con Dio solo. Tutto parla di Lui, tutto richiama e fa sentire la sua viva presenza. Al Carmelo è come in cielo, non ci sono più distanze, è già in atto la fusione delle anime. E poi lei dice anche: che dirvi di me? Il mio orizzonte s'allarga, scrive nel primo anno. Il mio cielo è tutto calmo, tutto stellato. E in questa solitudine armoniosa, come dice il mio santo padre Giovanni della Croce nel suo cantico, penso che Dio è pur buono ad avermi presa tutta per sé e messa in disparte sulla montagna del Carmelo. Se sapessi quanto è bello questo Carmelo, questo da solo a solo con colui che si ama. Sì, è un cielo anticipato. Il Carmelo non è ancora il cielo, ma non è neppure la terra. Ecco, lei è felice della vita che conduce. E poi scrive nuovamente alla sorella: desiderate che vi racconti molte cose, eccone alcune davvero interessanti. Abbiamo avuto il bucato, per l'occasione mi sono messa il mio berretto da notte, l'abito scuro tutto tirato su, un grande grembiule sopra e per completare i nostri zoccoli. Sono discesa nella lavanderia dove si stropicciava a più non posso e ho cercato di fare come le altre. Sgozzavo nell'acqua e mi spruzzavano un poco, ma a questo punto non mi importava più nulla, ero colma di gioia. E da qua lei poi passa alla descrizione degli uffici sacri. Se poteste assistere ai nostri uffici in un angolino, sono così belli i giorni di festa, e qualche cosa che fa pensare al cielo. Amo questa pesante grata che mi nasconde il mio diletto nel tempo stesso che mi fa prigioniera del mio amore. Ecco che il giardino, i chiostri, la cella, tutto ritorna frequente nelle descrizioni che Elisabetta fa della sua vita. Santa Teresa, scrive suora Elisabetta, dice che in una lettera a Germania che l'anima è come un cristallo in cui si riflette la divinità. Mi piace questo paragone, e quando vedo il sole invadere con i suoi raggi i nostri chiostri penso che Dio invada nello stesso modo l'anima che non cerca che Lui. Tutto il Carmelo è inondato dalla luce di Dio, avvolto da una sua amorosa presenza. Ed ecco come Dio, come artista geloso della sua creatura, già lavorava l'anima di Elisabetta, preparandola, anche nel segno del suo nome, della sua vocazione carmelitana, nel disegno della sua particolare elezione, a essere proprio una lode di gloria della Trinità. Lei diceva: «Io sono Elisabetta della Trinità, Elisabetta che scompare, che si perde, che si lascia invadere dai tre». E poi è anche noto quanto fosse lei felice del suo nome, Elisabetta, casa di Dio. Felice che la sua nipotina anche si chiamasse come lei. E la presenza di Dio per Elisabetta si apre e rivela la presenza dei tre. L'anima, casa di Dio, è abitazione della Trinità. È per me una gioia, scrive proprio alla nipotina, adorare la Santissima Trinità in questa animuccia divenuta il suo tempio col battesimo. Che mistero! E ancora, mi sento tutta penetrata di riverenza di fronte a questo piccolo tempio della Trinità. Se le fossi vicino, mi metterei in ginocchio per adorare colui che dimora in lei. Dio uno e trino, aggiungendo per la sua mamma, la sorella Guit, mando a te e agli angioletti tutto il mio amore passando per quello dei tre, l'immenso amore in cui vi auguro di essere sommerse. Nel seno dei tre, sommersi nella luce, negli splendori del volto di Dio, canta poi una strofa del titolo Voce del Cielo, penetriamo il segreto del mistero, ed ogni giorno sorge più radioso, infinita grandezza, abisso immenso, a noi si unisce la divinità. O Trinità, o Dio, bene immutabile, noi ti vediamo in te, nella tua luce. E la festa della Trinità è proprio la sua festa. Lei dice: questa festa dei tre è proprio la mia festa e non ce n'era un'altra simile. Ci stava proprio bene al Carmelo, perché è una festa di silenzio e di adorazione. Mai avevo capito così bene il mistero e tutta la vocazione che vi è nel mio nome. Il suo nome, il silenzio, il raccoglimento, la spiritualità del Carmelo, la contemplazione purificatrice permettono proprio ad Elisabetta d'approfondire sempre di più il mistero trinitario. E se ne ha un esempio in due lettere a Maria di Gesù, che era proprio la priora del Carmelo, che le aveva indicato nel giorno della prima comunione il significato profondo del suo nome. Nella prima lettera si dice: preghi un po' per me perché la piccola casa di Dio sia tutta piena, tutta invasa dai tre. E nella seconda lettera, in questo sacro silenzio dell'eternità, io mi chiudo. È proprio la conformità a Cristo e al Cristo crocifisso, la meditazione del testo di San Paolo: Dio ci ha predestinati a diventare figli di adozione all'ode della sua gloria. A suscitare in Elisabetta il desiderio di diventare l'ode di gloria della Trinità. Lo dirà poi chiaramente ad un canonico: vi farò una grande confidenza tutta intima. Il mio sogno è di essere la lode della sua gloria. È un pensiero che ho letto in San Paolo e lo sposo mi ha fatto conoscere che questa è la mia vocazione fin dall'esilio, in attesa proprio di cantare il Sanctus Eterno nella città dei Beati. Non si ferma più Elisabetta della Trinità, ma Laudem Gloriae. Vi è un momento in cui l'intuizione del suo carisma spirituale si rese sensibile, evidente, e fu proprio il giorno della presentazione di Maria del 1904 per la rinnovazione dei voti. Si tratta di una presa di coscienza definitiva, del riconoscimento della sua vocazione personale. I tre che aveva adorato le si manifestano interiormente in un'amorosa e ineffabile intimità. La sua anima è veramente cielo ora che vive più coscientemente in società con le tre persone divine. L'eternità inizia in lei la sua beatitudine. Leggendo il dialogo di Santa Caterina da Siena rimane commossa dall'elevazione della Trinità che lo conclude. È la più bella di tutte le preghiere che conosco. Ed è quella che preferisco. Sento però che non risponde completamente al movimento della mia anima. Se un giorno mi sentissi ispirata, ne comporrei un'altra più personale. E l'ispirazione le venne appunto nel giorno della presentazione della Madonna. Elisabetta formulò una preghiera che esprime tutta la sua spiritualità trinitaria, e con questa vorrei concludere. Mio Dio, Trinità che adoro, aiutatemi a dimenticarmi interamente, per fissarmi in voi, immobile e quieta, come se la mia anima fosse già nell'eternità. O miei tre, mio tutto, mia beatitudine, solitudine infinita, immensità in cui mi perdo, mi consegno a voi come una preda. Seppellitevi in me perché io mi seppellisca in voi, in attesa di venire a contemplare, nella vostra luce, l'abisso delle vostre grandezze.
Grazie Maria per questo tuo intervento, per questo racconto così appassionato, così dettagliato, così profondo della vita di Santa Elisabetta della Trinità. Un racconto, diciamo, nel quale emerge un aspetto fondamentale, aspetto che ha accompagnato, diciamo, ecco, la vita di Santa Elisabetta della Trinità, che mi piace sottolineare e lasciare, ecco, anche riprendere la riflessione poi dopo, che è appunto il silenzio. Mentre il frastuono del secolo in cui visse Santa Elisabetta della Trinità, ma possiamo anche estenderlo a tutti i secoli, anche al momento presente, tenta di rapire la nostra attenzione, Santa Elisabetta ci richiama invece al centro, al santuario nascosto dell'anima, al silenzio. Ella ci insegna appunto che la santità non consiste nel fare, ma nell'essere, cioè essere presenza adorante, essere silenzio fecondo, essere lode di gloria. E qui, diciamo, si gioca anche la partita alla fine della nostra santità. Cioè rivolgersi dentro se stessi, perché dentro se stessi risiede Dio, la Santissima Trinità, e solo nel silenzio possiamo incontrarlo. Bene, cari amici radioascoltatori, ci fermiamo ora per una breve pausa musicale. Rimanete con noi per la seconda parte di questa puntata di Santi e Giovani, dedicata alla figura di Santa Elisabetta della Trinità. Ave Maria, ben ritrovati cari amici radioascoltatori in questa seconda parte dei Santi e Giovani, puntata dedicata a Santa Elisabetta della Trinità, una grande santa carmelitana che abbiamo visto, insomma, ecco, narrare e delineare la sua biografia nella prima parte proprio, da Maria. E in questa seconda parte andremo a, diciamo, a approfondire quella che è stata invece la sua spiritualità, e spiritualità concentrata molto sulla adorazione della Santissima Trinità, ma anche appunto al silenzio interiore, proprio come diciamo, percorso itinerario per incontrare Dio nel profondo di se stessi. Ecco che lascio subito la parola ad Emanuele, a te.
Ave Maria, grazie Diego. Ecco, non possiamo non parlare di interiorità e di silenzio senza parlare della Beata Semprevergine Maria e del rapporto di Suor Elisabetta della Trinità con la nostra Mamma Immacolata. E per farlo mi avvalgo di un ottimo libro di Philippon intitolato La dottrina spirituale di Suor Elisabetta della Trinità, con una prefazione di Garrigou Lagrange, ecco, uso la seconda edizione della Morceliana. E in modo particolare faccio riferimento
Non fu una repressione solo psicologica, ma fu un amore travolgente, ecco quello che ci descriveva adesso Emanuele. Santa Elisabetta aveva sempre dimostrato fin da piccolissimo una particolare disposizione a lasciarsi affascinare dal sacramento dell'Eucaristia. E quando la portavano in chiesa e le spiegavano il mistero della Divina Presenza, se ne stava stranamente raccolta a lungo. E una cosa bella che prima abbiamo sentito, anche tu prima Diego ci parlavi, è lei che dopo che fa la prima comunione, poi la portano dalle Carmelitane vicino al suo casa natale, parleranno del suo nome Elisabetta, abitazione di Dio. Lei era stata inabitata da Dio con la prima comunione e questa parola che poteva dire a tutte le bambine che, del mondo e così, in quella piccola Santa Elisabetta, questa essere abitazione di Dio l'ha proprio travolta, non ti sembra, Diego?
Assolutamente sì, padre, perché poi alla fine, diciamo, ecco nel nome appunto Elisabetta, abitazione di Dio, si ha anche un po' quella, diciamo, l'opera che la, diciamo, compì e la sua spiritualità, che era quella appunto della Santissima Trinità. E appunto la Santissima Trinità
abita in noi, ma viene a prendere dimora in noi se noi giustamente siamo un tempio, diciamo, degno, diciamo, di Dio. Altrimenti, chiaramente non verrà ad abitare in noi. E per essere un tempio degno di Dio, dobbiamo stare in stato di grazia. E ovviamente, come dicevo, non è che uno si alza al mattino e dice basta, mo cambio vita, cioè, tabula rasa, eccetera. Purtroppo nel cammino cristiano sappiamo bene che non è così da oggi a domani. Il cammino della conversione è appunto un cammino, quindi c'è una strada tracciata, una strada che comunque dobbiamo seguire. Ecco, e che cosa significa una strada che comunque dobbiamo seguire, un tracciato? Il tracciato ci viene dato da tutte quelle indicazioni dal Magistero della Chiesa, dalla vita dei Santi e ovviamente da quello che il nostro Signore ci ha indicato, perché Lui la via. E dobbiamo conformarci sempre di più a Lui. E quindi ogni giorno dobbiamo cercare con grande pazienza e con grande umiltà di liberarci, ecco, di tutte quelle che sono appunto le nostre fragilità, le nostre tentazioni, i nostri peccati, purtroppo. E quindi avere, diciamo, questo cammino e questa forza, quantomeno, di volontà, essere perseveranti, perseveranti nella preghiera. Però, come diceva appunto Emanuele prima, ecco, la spiritualità carmelitana non è tanto nel, diciamo, la preghiera intesa appunto non nel molto parlare, ecco, quindi, ma nel molto amare, perché sappiamo bene che la preghiera carmelitana, poi l'orazione mentale di Santa Teresa, si rivolge molto a una meditazione e contemplazione sull'amore di Dio. E questo praticamente ci spinge poi di conseguenza ad amarlo sempre più e a sforzarci di, diciamo, di conformarci. Sempre ovviamente tramite una vita di preghiera, una vita di grazia e nutrendoci ovviamente alla mensa celeste, no? Diciamo il pane degli angeli, ecco, questo è diciamo quello che ci ha insegnato un po' anche, ecco, Santa Elisabetta della Trinità. Santa Trinità abita in noi se noi ovviamente ci rendiamo degni di stare in stato di grazia. No, padre, questo un po', insomma, che pensare questo, cioè che la Santa Trinità prende dimora in noi, che noi siamo tempio dello Spirito Santo, cioè uno ogni giorno direbbe, aspetta, mi sforzo a fare il massimo, penso, no?
È un mistero altissimo, giustamente, Diego, un mistero molto, molto alto e profondo. E sembrerebbe strano che Santa Elisabetta sia stata così assorbita da questo mistero, ma forse ancora più strano che non lo siamo tutti noi come lo è stata assorbita lei, perché non siamo riusciti a comprendere e ad amare questo mistero come lo ha amato lei, perché giustamente ci parlavi e consiste proprio qui nel molto amare quell'amore divino. Ma quel molto amare, l'amore di Dio, ha un ostacolo col nostro orgoglio. Allora chiedevo invece a Emanuele, ci parlavi prima di una bellissima preghiera che chiedeva a Santa Elisabetta Trinità, alla Madonna, l'umiltà, schiaccia il mio orgoglio, Madre Buona, schiaccia il mio orgoglio, bellissimo. E in quella preghiera alla Santissima Trinità, a Santa Elisabetta e fa un'invocazione alla Santissima Trinità simile a questa che ci ha parlato anche prima Emanuele, e aiutami a dimenticarmi interamente di me. Ci puoi un po', Emanuele, aiutarci a comprendere questa preghiera? Aiutami a dimenticarmi interamente di me. Grazie, Emanuele.
Sì, padre, certamente è il grande ostacolo di ogni anima contemplativa, appunto di ogni anima cristiana, insomma di ogni anima umana, è il proprio io. Non per niente il nostro Signore dice appunto: chi mi vuole seguire rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. L'amor proprio non muore che un quarto d'ora dopo di noi, diceva San Francesco di Sales, e appunto i santi hanno sferrato le loro più tremende battaglie appunto contro se stessi per la distruzione di questo io così tenace. Del resto, appunto, non deve meravigliarsi che persista così ostinatamente anche nelle grandi anime, anche appunto in quelle da Dio predilette, fino al giorno in cui piaccia appunto al Maestro, per una grazia tutta gratuita, di liberarle per sempre. E Suora Elisabetta della Trinità, che Dio aveva destinato per vocazione speciale, ad essere modello e patrona appunto delle anime interiori, doveva imparare con la propria esperienza appunto quale sia il grande scoglio di queste anime che Dio vuole profondamente raccolte in se stesse per viverli appunto di lui solo. E la sua vita spirituale per lungo tempo fu ingombrata dal suo povero io. Ecco, quindi sì, è stata una lotta anche per Suor Elisabetta della Trinità, e quindi questa preghiera, questa invocazione, questo grido, aiutami a dimenticarmi interamente, e quella preghiera che abbiamo sentito prima, appunto rivolta alla Madonna, appunto chiedendo l'umiltà, l'umiltà che appunto ci fa. È l'inizio appunto dell'edificio spirituale ed è bello che la Madonna ai suoi devoti, diciamo così come dice San Luigi Grignon de Montfort, il primo frutto appunto che dona è proprio il conoscere il proprio fondo cattivo, la propria corruzione, la propria incapacità di ogni bene se Dio non è il principio come autore della natura e della grazia. E l'umile vergine, dice sempre San Luigi Grignon de Montfort nel Trattato 213, dice appunto: l'umile vergine ti renderà partecipe della sua umiltà profonda, per cui ti disprezzerai, non disprezzerai nessuno e amerai d'essere disprezzato. Chiediamo anche noi, insomma, questo frutto così importante dell'umiltà.
Sì, grazie, grazie Emanuele. E proprio per conclusione, Diego, volevo fare un po' notare perché qua adesso mi hai detto un po' tutte le rose, violette, le cose più belle, incantevoli. Abbiamo accennato neanche forse che hai detto perché ci serve veramente ancora altre trasmissioni puntate per poter approfondire questo mistero. Ma concludiamo pensando come termina un'anima così elevata, però manca ancora qualcosa. Manca l'esperienza del dolore e diceva Santa Teresa Elisabetta della Trinità: non si può conoscere veramente l'amore di Cristo se non si conosce il prezzo di sangue che egli ha pagato per noi. Ecco che allora, nell'ultimo anno di vita, terminerà la sua vita, concluderà la sua vita a 26 anni. L'ultimo anno di vita, ha una malattia dolorosissima, una delle più terribili, il morbo di Addison, che allora era incurabile, che gli porterà un po' ad avere crisi di fame, disidrazioni, insonnia, nausea, mal di testa intollerabili, non è espropriata da nessuna tentazione, neanche quella della disperazione del suicidio. Perciò, ovviamente, una santa che deve lottare e soffrire la croce. Questo è il prezzo con cui siamo stati pagati da nostro Signore Gesù Cristo. E amore si paga con amore. L'amore della croce per Gesù per noi lo paghiamo con le nostre croci. Completo nella mia carne ciò che manchi, patemi di Cristo. Ecco, una bella testimonianza, mi sembra, di Santa Elisabetta, Diego, non ti sembra?
Assolutamente sì, padre, perché poi alla fine, diciamo, ecco, il suo cammino fu quello di un cammino che, diciamo, non è che ebbe rivelazioni eclatanti, visioni straordinarie, ma ci sono state anche queste, però quello che emerge appunto è la fedeltà amorosa a Dio, al suo progetto, il silenzio interiore, il raccoglimento e lo spirito di adorazione fino alla fine, perché poi giustamente visse nel Carmelo, visse nascosta con Cristo in Dio, e appunto anche quel dolore che giustamente al termine della sua vita non le fu risparmiato. E questo è diciamo, un punto che poi alla fine chiude un po' la riflessione che abbiamo fatto. cioè quella della conformazione a Gesù Cristo. E partita con la riflessione appunto sulla Santa Comunione, quindi di cominciare a nutrirsi di nostro Signore Gesù Cristo, quindi nutrirsi di Lui e di cominciare a conformarsi a Lui. E la conformazione nostro Signore Gesù Cristo passa anche per il Calvario. E anche nel caso di Santa Elisabetta la Trinità, ecco che, diciamo, come al Calvario di ogni messa ci si nutre appunto di nostro Signore Gesù Cristo, e là dovette stare lì sotto la croce anche nella provare la sofferenza per unirla chiaramente a quella di Cristo. E in quel caso quella è la prova estrema, diciamo, per chi, diciamo, Dio, per le anime predilette, perché Dio le conforma proprio al suo figlio, per poi appunto, ecco, diciamo, in un certo senso amarle come suo figlio totalmente. Quindi, diciamo, può sembrare per il più una logica non logica, ecco, però è la logica alla fine della croce, cioè che il sacrificio di Cristo è costato a caro prezzo, è costato tantissimo, e diciamo la conformazione al nostro Signore Gesù Cristo passa anche per la via della croce, e questo ce lo insegnano i grandi santi come anche appunto Santa Elisabetta della Trinità, che amò follemente e con amore incondizionato, e soprattutto ricercandolo nel silenzio interiore, nostro Signore Gesù Cristo, la Beata Vergine Maria, ma anche la Trinità tutta. E allora non possiamo che lasciarvi, insomma, con, ecco, diciamo, con questa riflessione finale, che è un po' quella che, diciamo, questa figura di santità ci ha lasciato, che è quella di percorrere questo cammino sapendo che in tutta la nostra vita, l'unico scopo, l'unico, diciamo, senso è quello di amare, conoscere, amare e servire nostro Signore Dio, ovviamente conoscere e amare nostro Signore Gesù Cristo, e tutto questo appunto ci porta a quel cammino di santità che, con l'aiuto anche con l'intercessione della Beata Vergine Maria, possiamo percorrere, perché le sfide, diciamo, sono tante, e le prove, diciamo, non ne siamo esenti. Per cui solo stando appunto, diciamo, fissando, ecco, quel punto, quella croce sul Calvario, che, come dice, ecco, concludo con questa frase un po' dell'ordine certosino, stat crux non volvitur orbis, cioè la croce sta ferma mentre il mondo gira, tutta la scena di questo mondo passa, gira, mode, cose, eccetera, però la croce sta ferma, e fissando lo sguardo su quella croce ferma lì, troveremo il punto fermo nella nostra vita che alla fine, diciamo, ci condurrà a quello che è l'obiettivo di questa vita, la salvezza dell'anima, e ritrovarci un giorno nella gloria dei santi in paradiso, faccia a faccia con Dio. Bene, cari amici radioascoltatori, grazie per averci seguito. Vi lasciamo con la programmazione di Radio Buon Consiglio e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Ave Maria.